Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sul fronte software e sorveglianza di massa non voglio entrare in aspetti popolari o esaltanti e dire ci stanno cercando di guardare in tutti i modi in quello che facciamo, ma quello che denuncia privacyinternational.org è qualcosa di estremamente serio, che deve farci riflettere sul fatto che è molto più facile parlare male degli altri che parlare male di noi stessi. E questo riguarda proprio questo post, questa affermazione, questo comunicato stampa di Privacy International, che troviamo alla voce Trojan di Stato, nella linkografia del Caffè 2.0, dove si elencano una serie di situazioni in cui effettivamente l'Europa ha autorizzato l'acquisto e l'uso e lo sviluppo di spyware, di Trojan di Stato, ed è stato usato non solo per venderlo all'estero, ma anche contro gli europei stessi. Stiamo parlando del caso che è scoppiato in Grecia, che poi ha portato a verificare che c'è un tracciamento costante di giornalisti, di attivisti, sia in Francia che in Grecia che in altre nazioni europee, da parte degli europei stessi. E rientriamo in quella che è la tematica generale del chat control, cioè la necessità, secondo l'Europa, di proporre, è una proposta per ora, ma sta andando avanti purtroppo, la proposta di indebolire la crittografia tutta per poter andare a catalogare e identificare subito quelli che con qualsiasi comunicazione dicono qualcosa di pericoloso, classificato pericoloso dall'intelligenza artificiale. È qualcosa di estremamente pessimo, assurdo, inconcepibile per un'Europa che dovrebbe avere dei valori. Queste cose non le dico io, le dice privacyinternational.org, e fa paragone con altre nazioni come la Cina, Israele, gli Stati Uniti, che insomma dai tempi di Echelon o Echelon, come dicono alcuni, non è che abbia avuto un grande esempio, abbia fatto portato avanti dei temi in Europa più positivi. Anzi, si prende atto che di recente la gestione della cyber security viene sempre più concordata o comunque affiancata da risorse di altre nazioni. E quindi la domanda è: ma se deve essere cyber security, dovremmo diffidare, zero trust, di chiunque, di noi stessi, non di appoggiarci ad altre nazioni? Quindi il tema è veramente ampio e non è per nulla positivo. Ripeto, gli esempi che sono elencati in questo comunicato stampa sono veramente gravi. Quello che stanno facendo gli sviluppatori nei vari posti che incontro, soprattutto quelli che amano l'open source e che sono più attenti al tema della sicurezza e della confidenzialità di quello che si va a fare online, è proprio di un senso di aggressione a tutti i programmatori, così come quelli che hanno sviluppato il software open source, che poi addirittura si sono trovati magari con una richiesta di estradizione e portati in altre nazioni. Insomma, non è un periodo molto molto interessante per l'Europa. Da una parte c'è un attivismo fortissimo di chi si rende conto che in Europa c'è bisogno di software proprietario. Queste iniziative non aiutano lo sviluppo di software proprietario, perché si criminalizza chi non permette di creare delle backdoor, di creare delle debolezze all'interno di questi sistemi per poi essere trasparenti. Allora, trasparenti alle forze dell'ordine. Allora, il punto centrale è: lo Stato deve poter intercettare. Questo senza ombra di dubbio. Quando c'è un giudice che ritiene che c'è una ipotesi di reato da controllare. Quindi le regole ci sono, vanno continuate a usare le stesse. Come si fa su internet a intercettare una comunicazione? Tramite i Trojan di Stato. I Trojan però non devono essere spyware, quindi non devono modificare il computer ospite, perché altrimenti avremo un vizio nella raccolta della prova informatica, della prova un vizio dell'indagine forense. Viene chiamata le indagini forense, questi che raccolgono dati e prove forensiche, prove valide in tribunale. Per essere valide non devono alterare in nessun modo il funzionamento del computer. Quindi evidentemente è un software molto complesso, lo spyware è molto più semplice, entra, si installa, modifica il computer e raccoglie dati. Per avere dei dati utilizzabili contro di noi invece il sistema operativo e il nostro servizio informatico, sistema informatico, non deve essere alterato. E quindi come si fa? Io raccomando quello che dissi, se non sbaglio, verso la fine degli anni tra il 99 e il 2001 alle ASL di Milano. Dissi: signori, qualsiasi cosa si fa a computer, prima o poi si può ritrovare. Quindi partiamo da quest'idea. Il fatto che si utilizzi un computer è già avere un documento da qualche parte. Se noi utilizziamo strumenti di sicurezza per complicare l'intercettazione dei dati mentre vengono trasmessi, semplicemente consentiamo di usare più spesso i computer per scrivere in locale quello che ci serve. E nel momento in cui faccio le indagini, posso andare a fare un sequestro e andare a vedere che cosa c'è in quei computer, in quelle memorie. Molto più spesso è proprio da queste memorie che le persone ritengono sicure e affidabili quei posto dove troviamo le informazioni compromettenti. Quindi lasciamo usare i software sempre di più, lasciamo usare i computer sempre di più, in modo tale quando poi si fa un'indagine si trovano dei dati. Siccome poi oggi i dati possono essere anche modificati da un attaccante per farmi risultare colpevole o via di seguito, deve restare valido e sempre lo stesso principio che la prova non è solo una prova informatica che, ripeto, è come dire che la sabbia equivale a un documento notarile. La sabbia non ha per natura la caratteristica di essere un documento notarile. Se io scrivo sulla sabbia, non è come scrivere su un pezzo di carta controfirmato dal notaio. E questo è ovvio. Nell'informatica ancora questa sensazione non c'è. Quindi addirittura siamo arrivati a una fase ulteriore. Se il telefonino che ha fatto qualcosa è mio, sono io ad averlo fatto. Cioè c'è una perfetta identificazione tra dispositivo e persona, che è tutta discutibile, perché vediamo che la SIM per esempio può essere clonata, quindi non è proprio così evidente. Anche i dati della connessione di rete si possono modificare tramite Linux. Mi ricordo che c'era un ragazzo del liceo che diceva: ma io posso modificare i dati e io posso sono comunque sempre identificabile tramite connessione internet. Gli ho detto: no, puoi modificare anche i dati dell'hardware, basta che utilizzi Linux e cambi durante la connessione IP la targa del tuo router, della tua macchina, di varie cose. Puoi farlo. Quindi il fatto che tu puoi farlo, puoi anche impersonare altri. E allora è dalle indagini che vengono incrociate, dalle risultanze incrociate delle indagini, da quello che ho io, da quello che ricevono gli altri, semplicemente da quello che sono ormai abituati a fare tutti, cioè andare a monitorare i rapporti, le relazioni. È molto più utile avere un sistema che intercetta il fatto che io parlo con 2000 persone piuttosto che vada a intercettare che cosa sto dicendo. Ok? Poi va verificato, perché come al solito adesso c'è il geofencing, che è quell'abitudine nata in America ma è arrivata in Europa anche, di pretendere da Google di sapere quali sono i telefonini nel raggio di 200 metri da quella posizione in quel giorno a quell'ora. E poi E solo dopo la polizia fa le indagini su quei titolari di telefonino che si trovavano in quella situazione. E, ripeto, non è un modo di migliorare le indagini, è un po' voler aggirare il problema e dire ok, facciamole facili le cose, andiamo a raccogliere i dati con più facilità, senza bisogno di andare a irrompere in una casa e fare delle visite, delle ispezioni per vedere che cosa troviamo. Capisco che sarebbe molto più bello gestire tutto a distanza, ma ci sono anche delle garanzie, cioè se vogliamo fare uno Stato che controlla tutto quello che viene detto ai cittadini, ancora una volta siamo nel tema del censuro tutto per proteggere le persone, quindi levo la libertà di parola e di informazione perché posso censurare tutto in maniera anche preventiva. E questi criteri non si vogliono esportare in altri contesti. Comunque, la lettera di privacyinternational.org è abbastanza deprimente perché elenca tutte quelle attività e includono anche le attività fatte con l'Africa e con altre nazioni che non sono ancora in pace, con le quali abbiamo delle relazioni, alle quali addirittura diamo soldi, diamo anche strumenti di sorveglianza di massa. Quindi è qualcosa di assolutamente inconcepibile. La politica non si rende conto che ormai queste armi sono troppo diffuse. Come proteggersi è il tema del secolo, per cui si può arrivare fino a un certo punto, chiaramente, ma poi oltre un certo punto non si può andare. Quindi io lo dico sempre, se avete qualcosa da nascondere, bene signori, non usate mai uno strumento informatico, ma nemmeno di quelli che non funzionano online. Cioè, proprio basta, ok, incidete su un pezzo di legno quello che dovete scrivere, ma verrà letto ugualmente, perché ripeto, non è questo il modo per fare emergere i reati. L'emersione dei reati viene fatta verificando le relazioni tra le persone e quelle invece poi richiedono un approfondimento. Per fortuna, se no saremmo tutti nei delitti e delle pene di Beccaria a rileggere quel libro in prima persona. Caffè 2.0, ricordo sempre che dei delitti e delle pene lo troviamo su liberliber.it. Alla prossima.